Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, velocissimamente sta passando il tempo. Sembra già che ieri fosse ancora Settimana Santa, e invece siamo già alla quarta domenica di Pasqua, vuol dire 3 settimane sono già passate dalla festa della risurrezione di Gesù. Abbiamo da fare ancora cammino fino al giorno di Pentecoste, in questo tempo di Pasqua, contrassegnato dai segni liturgici che vedete: il colore liturgico bianco, il cero pasquale che arde qui vicino all'ambone, e l'alleluia che domina e troneggia in tutta la liturgia eucaristica, la liturgia dei sacramenti e la liturgia anche delle ore. Come vi dicevo all'inizio della celebrazione, ogni anno ricordiamo che il ciclo delle feste è diviso in 3 anni, anno A, anno B, anno C, siamo nell'anno B, ma ogni anno, anche nell'anno liturgico A e in quello C, la quarta domenica di Pasqua è segnata da un Vangelo che ci parla di Gesù buon pastore. E ho fatto un errore, direi un Vangelo nel quale Gesù ci dice di essere il buon pastore. La espressione non è nuova, non è di Gesù. Gesù non ha inventato questo termine per Dio, ma è già un'immagine molto forte, questa del pastore, un'immagine molto forte presente nell'Antico Testamento. Sappiamo tutti sicuramente almeno una cosa, che il Salmo 22, che sappiamo a memoria tutti quanti, che cantiamo in diverse redazioni moderne, più antiche, il Salmo 22 è uno dei più conosciuti, uno dei più amati: Signore mio pastore, non manco di nulla. Abbiamo cantato un pezzo, un ritornello di questo Salmo qualche istante fa al Salmo responsoriale. Salmo responsoriale è il Salmo di risposta alla parola di Dio. Ma ci sono nell'Antico Testamento dei brani bellissimi nei quali Dio, parlando di sé, dice di essere come un pastore attentissimo nei confronti del popolo di Israele che è il suo gregge. Per esempio, vi potrei, sicuramente lo ricordate, citare Isaia 40, dove il Signore dice proprio così: come un pastore che conduce il suo gregge io sono, che porta gli agnellini sul petto e piano piano guida le pecore madri. Sono delle espressioni che certamente ricordate. Come nel Nuovo Testamento questa espressione Gesù più volte l'applica a se stesso. E sicuramente qui 2 riferimenti li facciamo. La pagina che abbiamo sentito adesso, nella quale Gesù parla e definisce se stesso come il pastore buono, subito spieghiamo, ma poi c'è una pagina memorabile che tutti abbiamo imparato a conoscere da quando eravamo molto piccolini, ed è la parabola della pecorella smarrita, capitolo 15 di San Luca, dove Gesù, parlando della misericordia, dice che il Signore Dio è come un pastore che ha perso la sua pecorella e che la cerca fino a quando la ritrova e se la carica sulle spalle, ferita probabilmente, impigliata nei rovi, e la riporta all'ovile, dicendo che il Signore fa così con noi quando ci allontaniamo da Lui nel peccato. Questa immagine è fortemente evocativa per noi cattolici, quindi per noi cristiani, perché abbiamo questo retroterra, l'Antico Testamento, i Salmi in modo particolare, e poi la parola di Gesù. Ma se mi permettete, per noi sardi ancora di più, perché noi sì, nella nostra tradizione, che ormai si allontana nelle città da quello che è il mondo rurale, abbiamo ben chiaro in mente che cosa Gesù vuol dire quando dice: io sono il pastore buono per le mie pecore, per il mio gregge, un gregge che io amo tantissimo. Perché? Perché tutti noi abbiamo fatto l'esperienza, a me è successo anche stamattina, di vedere un gregge, di vedere un pastore, di conoscere dei pastori, di vedere l'attenzione che mettono per il gregge, che veramente conoscono in un modo particolare. Altre volte vi ho raccontato che quando ero parroco a Villasalto, all'uscita del paese, come dicevano loro in Prano, nell'altopiano, c'era un grosso ovile che tentavano di modernizzare, quindi in un modo, diciamo, non tradizionale, organizzato con 400 pecore. E tutti gli anni il pastore chiedeva la benedizione dell'ovile, e io volentieri andavo. E una volta, un po' scherzando, un po' sul serio, ho detto: "Bah, adesso vorrei sentire che lei conosce tutte e 400 le pecore una per una". E davanti alla mia meraviglia sono rimasto a bocca aperta, ho detto: sì, le conosco una a una, e se vuole gliele chiamo pure". E allora ha cominciato a chiamare, fischiava, poi le chiamava per nome, e queste effettivamente si muovevano, lo conoscevano sul serio. Ma la cosa più bella è stata quando ha dato una dimostrazione, ha preso un sacco bianco, che poi mi ha spiegato era il sacco del mangime, e lo ha agitato, e queste tutte quante le sono corse addosso, tutte 400, e io ho detto: meno male che le pecore erano poco coraggiose, ma questo tratta di mangiare, anche le pecore sanno il fatto loro. Dunque, nella nostra esperienza, noi abbiamo questa immagine del pastore, di un pastore che abbia un gregge grande o abbia un gregge piccolo, questo è un altro conto, ma di un pastore che guida, cura il proprio gregge. E un pastore cura il proprio gregge col massimo dell'attenzione, perché la vita è lì. Io non so se voi sapete che all'inizio del secolo scorso, quindi all'inizio del 1900, ancora in Sardegna, nelle diocesi della Sardegna, c'era la scomunica per il peccato di abigeato, per chi rubava i capi di bestiame c'era la scomunica. Per esempio, sempre a Villasalto, nello sportellino del confessionale c'erano i peccati riservati, no? C'era un foglietto attaccato con la colla, come si faceva allora, dove c'erano i peccati riservati, e tra questi c'era l'abigeato. Perché? Perché togliere a una famiglia, a un pastore, il gregge, significava rovinare la famiglia, mettere quella famiglia sul lastrico. E allora queste cose erano punite molto gravemente dalla legge canonica, dalla legge della Chiesa. Abbiamo questa immagine, se volete sorridere, un po' meno ce l'hanno i nostri bambini. Per esempio, qualche anno fa ho chiesto: "Ma avete visto delle pecore?". "Sì, al televisore". Beh, chiaro che non le vedono parcheggiate a spina di pesce in via Smirrione le pecore, chiaro, no? Però è così, nella nostra, almeno nella mentalità nostra degli adulti, c'è questa capacità di comprendere che cosa Gesù vuol dire. Un Gesù che, come al solito, parla in un modo chiaro. Perché la quarta domenica di Pasqua ci presenta Gesù buon pastore? Perché, per esempio, non la quarta di Quaresima o la quarta del tempo ordinario? Perché l'essere buon pastore, secondo il pensiero di Gesù, che è espresso anche nel Vangelo di oggi, è un fatto pasquale. Il buon pastore, dice Gesù, è quello che dà la vita per le pecore. E poi più avanti dice, avete sentito, dice: ha il potere di dare la vita, di sacrificare la vita, per poi riprenderla di nuovo. Cioè Gesù, ancora prima, siamo al capitolo 10° di San Giovanni, no? Ancora prima di arrivare alla passione, ancora prima di arrivare alla morte, ci parla del suo sacrificio. Ce ne ha parlato in tanti modi, e ci ha parlato del suo sacrificio anche così, come quello di un pastore che per il suo gregge è capace di esporre la vita, di sacrificare la vita, perché le pecore del gregge possano essere salvate. E anche qui non è esagerato questo, perché noi l'abbiamo visto. E adesso ancora una esperienza mia: quando ero parroco a Selega è successa una disgrazia, che una pecora caduta nel canale, il canale era di cemento, un canale che portava l'acqua dell'irrigazione, la pecora è caduta non si sa bene come nel canale, il pastore ha cercato di ripescarla, ed è morto anche lui nel canale, perché la velocità dell'acqua che veniva mandata dalla diga con forza e che arrivava nei campi per l'irrigazione lo ha sopraffatto. Dunque Gesù veramente vuole farci capire che questa immagine, l'immagine del buon pastore che ama tanto il suo gregge, che è tanto attento al suo gregge, che mette la sua vita a repentaglio, che la offre per la salvezza del gregge, è un fatto pasquale, perché è quello che ha fatto lui a Pasqua. Si è esposto alla sofferenza, si è esposto alla morte ed è risuscitato glorioso. Però guardate le parole di Gesù che prima vi anticipavo. Gesù dice: io sono il buon pastore. Adesso non possiamo fare analisi grammaticale e non ci fermiamo. Gesù non ha detto io sono un pastore buono, ha detto io sono l'unico. E quando dice l'aggettivo qualificativo, dice l'unico buono sul serio. E poi più avanti dice in un Vangelo di alcuni versetti che per 4 volte dice che il pastore buono è quello che dà la vita per le pecore. Dice in un passaggio il pastore buono si definisce così, è quello che è capace di sacrificarsi per il gregge. Allora vedete come lui, Gesù buon pastore, effettivamente ha fatto queste cose che ha detto. Non è un insegnamento teorico, ma è semplicemente la preparazione del cuore degli apostoli a quello che sarebbe avvenuto nella sera del Giovedì Santo, nella giornata del Venerdì Santo, con il sacrificio del Signore. Sacrificio che Gesù ha anticipato nell'Eucaristia, nel banchetto eucaristico, nella cena del giovedì, e che ha realizzato pienamente sulla croce nel primo pomeriggio del Venerdì Santo. Inoltre Gesù nel Vangelo di oggi, che vi raccomando vivamente di rileggere con attenzione dopo che insieme abbiamo cercato di dare qualche spiegazione, così quello che possiamo fare nei minuti che abbiamo a disposizione, Gesù dice: io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. E parla anche di un solo ovile, un solo pastore per questo ovile. Gesù ha chiaramente in mente la Chiesa e dice questa conoscenza reciproca che ci deve essere tra il pastore e noi. Gesù è uno che non ci considera come numero, come gruppo. Il gregge si presta a questo, no? L'idea del gregge si presta a questo. Pastore che è attento al gregge, noi pensiamo è attento a tutte le pecore insieme. Invece Gesù dice le conosce ciascuna e le chiama per nome. Voi sapete che il nome è la storia personale. Gesù ti conosce personalmente, mi conosce personalmente. Conosce la mia difficoltà dal punto di vista spirituale, il percorso che io ho fatto, le croci della mia vita, e questa conoscenza è un qualcosa di profondissimo. Non è la conoscenza superficiale che pensiamo di avere noi di una persona. Sì, la conosco, l'ho vista. L'ho vista nel mio palazzo, l'ho vista un giorno al supermercato, ma è un rapporto intimo, tanto che questo verbo è il verbo che indica il rapporto dei coniugi all'interno del matrimonio. Immaginate, Gesù ti conosce profondamente e tu, se lo riconosci come pastore, devi ascoltare la sua voce, seguirlo, riconoscerlo come pastore. Gesù Cristo che si offre per noi, che si offre per te, per ciascuno. Guardate, il 10, quando siamo stati ricevuti dal Papa, noi missionari della misericordia, trovate su internet il discorso, il Papa ha parlato lungamente con noi, ha tenuto un lungo discorso, e uno dei passaggi, quello centrale, è proprio questo, verso la fine. Il Papa ha detto: quando arriva una persona al confessionale è già stata toccata dalla grazia di Dio. Dio lo ha chiamato suscitando questo desiderio della confessione. E poi il Papa ha aggiunto: Questo il Signore lo fa non per tutti insieme, staccando un pochettino gli occhi dal testo che aveva scritto. Il Papa ha detto, questo Gesù lo fa per ciascuno. È bellissimo. Quando senti nel tuo cuore una mozione, un movimento per una cosa che riguarda la fede, tipo quello che avete fatto stasera per venire a messa, no? Dici, ah, è ora, devo prepararmi per andare in chiesa. Questo è il lavoro dello Spirito Santo nel tuo cuore. Quando senti, incominci a sentire, capita anche a voi, no? Incominci a sentire la necessità di confessare, ormai è passato un po' di tempo, si è già depositata un po' di polvere, ho bisogno di confessarmi. È lo Spirito Santo che sta lavorando nel tuo cuore. Per ciascuno il Signore ha questa misericordia, questo amore. E noi insieme, curati personalmente da Gesù, formiamo la Chiesa, il suo gregge, che non è limitato a noi, non è limitato a noi che frequentiamo, a noi che siamo cattolici, ma è aperto secondo il desiderio del cuore di Gesù a tutti. Di fatto apparteniamo alla Chiesa noi battezzati, ma nel desiderio del cuore di Gesù alla Chiesa appartengono tutti i popoli di tutta la terra. È questo che Gesù dice quando ho altre pecore che non sono di questo recinto, anche queste io voglio chiamare perché ci sia un solo gregge e un solo pastore. È bellissimo allora questo modo che Gesù ha di definire il pastore, il buon pastore. Sono i rappresentanti di Gesù che oggi continuano questo servizio all'interno della Chiesa del Signore, all'interno dell'umanità. Se Gesù avesse detto, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, sono capace di dare la vita per loro, ma l'avesse detto solo per i suoi contemporanei, beh, noi oggi avremmo, con ragione, potuto dire, bella forza, e noi, dopo 2000 anni, siamo come un gregge disperso, come un gregge senza pastore. Invece Gesù dice no, ci sarà qualcuno che continuerà questo. Vi ricordate che questo pensiero Gesù l'ha avuto nell'ultima cena. Dopo aver istituito l'Eucaristia, ha detto anche fate questo in memoria di me. E ha fatto diventare gli apostoli sacerdoti e vescovi. Anche lo ha avuto questo pensiero per la confessione. Quando nella sera di Pasqua ha detto ricevete lo Spirito Santo, a tutti coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati davvero. A coloro i quali non li perdonerete i peccati resteranno non perdonati. E allora ecco il motivo per il quale oggi si celebra in tutta la Chiesa, in tutto il mondo, la 55esima giornata mondiale di preghiera. Oggi non ci viene chiesto altro, ci viene chiesto di pregare per tutte le vocazioni di speciale consacrazione. Vuol dire per tutte quelle condizioni nelle quali una persona è chiamata dal Signore a dare la vita per il bene dei fratelli nella Chiesa. In primo luogo ci sono i sacerdoti, i vescovi e il Papa. E poi ci sono i religiosi, le religiose, ci sono i monaci e le monache, ci sono coloro che sono consacrati secolari, ci sono i missionari e tutte le altre forme che la Chiesa conosce di chiamata e di consacrazione. Allora è questo che noi dobbiamo chiedere. Anzitutto, ripeto, per i sacerdoti, i vescovi e il Papa, ma poi per tutti. Ci servono pastori buoni, non pastori mediocri, buoni, capaci di sacrificio fino ad essere pronti a dare la vita per i fratelli e per il Signore. Persone che, essendo costituite come rappresentanti del Signore, conoscono il gregge. Dice Gesù, le chiamo per nome. Che non siano mercenari, quindi mercenari vuol dire interessati, un servizio interessato ai soldi, un servizio interessato alla carriera, un servizio interessato al potere, ma come dice sempre il Papa, con l'odore delle pecore, che vuol dire non che il sacerdote non si deve lavare, eccetera, eccetera, ma deve avere questa vicinanza alla gente. Ed è molto bello, e mi appresto a concludere, quello che il Papa ha detto. Noi, ministri del Signore e tutti quelli che sono chiamati dal Signore nelle varie forme di vita consacrata, dobbiamo essere mischiati alla gente. Il Papa ha detto avanti, in mezzo e dietro i cristiani. Con queste immagini il Papa dice precedere, quindi dare il buon esempio, in mezzo condividere, saper fare famiglia, e indietro per non lasciare nessuno fuori, per non lasciare indietro nessuno. Avete visto che prima armeggiavo col telefonino, non stavo guardando i messaggi perché non so cose che faccio, e perché vi voglio leggere una preghiera della quale vi ho parlato qualche settimana fa. Ho fatto come quello che cercava il cappello e l'aveva in testa. Sono andato a cercare questa preghiera da tutte le parti e poi la trovate facilmente su Pregate, Pregate, Pregate. Quindi chi ha Pregate, Pregate, Pregate trova la preghiera che adesso io voglio leggere per concludere l'omelia, e che voi potete fare vostra, non solo ascoltarla, ma farla diventare preghiera in questo momento. Questa è soprattutto per i sacerdoti, ma allarghiamo in questo momento per tutti. Abbiamo bisogno di preti, Signore, ma di preti fatti sul tuo stampo. Non vogliamo sgorbi, non vogliamo occasionali, ma preti autentici che ci trasmettano te senza mezzi termini, senza ristrettezze, senza paure. Vogliamo preti a tempo pieno che consacrino ostie, ma soprattutto anime, trasfondendole in te. Preti che parlino con la vita più che con la parola e gli scritti. Preti che spendano il loro sacerdozio anziché salvaguardarne la dignità. Sai bene, Signore, che l'uomo della strada non è molto cambiato da quello dei tuoi tempi. Ha ancora fame, ha ancora sete. Fame e sete di te, che solo tu puoi appagare. Allora donaci preti stracolmi di te, come il curato d'Ars. Preti che ti sappiano irradiare, preti che ci diano te. Di questo solo, solo di questo noi abbiamo bisogno. Perdona la mia impertinenza. Tieniti i preti dotti, i preti eloquenti, i preti che sanno fare schemi, inchieste e rilievi. A noi, Signore, bastano preti dal cuore aperto, dalle mani forate, dallo sguardo limpido. Cerchiamo preti che sappiano pregare più che organizzare, preti che sappiano parlare con te, perché quando un prete prega, il popolo è al sicuro. Oggi si fanno inchieste e sondaggi su come sarà, su come la gente vuole il prete. Non ho mai risposto a queste inchieste, ma a te, Signore, posso e voglio dirlo. Il prete io lo voglio impastato di preghiera. Donaci, o Signore, preti dalle ginocchia robuste, che sappiano sostare davanti a te, preti che sappiano adorare, impetrare e spiare, preti che non abbiano altro recapito che il tuo tabernacolo. E dimenticavo, rendici degni di avere tali preti. Questa preghiera la mettiamo evidentemente nel cuore della Madonna Santissima, Madre e Regina degli Apostoli. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la fede del nostro battesimo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore.